Buonasera.
Buonasera. Buonasera. Io ho già giocato a San Carlo. Ora bisogna che
sia. Benvenute e benvenuti a scuola. Con il 17° itinerario del nostro viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna agli esordi della scienza, siamo sempre in compagnia di Giordano Bruno. Sappiamo che il periodo inglese di Giordano Bruno è da considerarsi il più creativo della sua vita, perché a Londra ha prodotto le sue opere principali, no? Le due trilogie, Cosmologica e Morale. Ma nel novembre del 1585 decide di lasciare Londra e fino al 23 maggio del 1592, quando verrà arrestato a Venezia, Giordano Bruno non farà che viaggiare e noi lo dobbiamo seguire, quindi, anche nell'ultima parte del suo percorso intellettuale. Ora, in quali città soggiorna, quali persone incontra, quali opere produce ancora e per quale ragione, dopo anni di peregrinazioni in Europa, decide di tornare in Italia sapendo che il rischio di finire nelle mani dell'Inquisizione è concreto. E allora prendiamo il passo sull'itinerario di questa sera, guardate sul punto 1 del repertorio. Giordano Bruno nel novembre del 1585 decide di lasciare Londra perché l'ambasciatore francese Michel de Castelnau, che come sappiamo lo ospitava, sono amici, viene richiamato a Parigi e quindi il Nolano, guardate, questo è ormai diventato il suo pseudonimo da filosofo, verrà chiamato così d'ora in poi, e decide di partire insieme a lui. A Parigi Bruno va ad abitare vicino al Collège de Cambrai e quasi quotidianamente frequenta la biblioteca di Saint-Victor sulla collina di Sainte-Geneviève. Siamo proprio nel centro di Parigi, Santa Genoveva, il francese suona meglio, più dolce, il cui bibliotecario, il monaco Cotin, ha l'abitudine, la buona abitudine, sarebbe stato un buono studente dei nostri percorsi, ha l'abitudine di annotare, di scrivere 4 righe al giorno, di annotare quanto avviene giornalmente nella biblioteca. E difatti il suo diario, a proposito di memorialistica, il diario del bibliotecario Cotin, con le sue centinaia di pagine, è una miniera, come al solito, di informazioni. Bruno entra in confidenza con il bibliotecario Cotin, il quale ha appuntato e conservato per noi, per questa sera, delle notizie utili. Cotin scrive che il filosofo Nolano stava per pubblicare un'opera intitolata Arbor Philosophorum, l'albero dei filosofi, che però, guardate, non è mai stata trovata. E probabilmente il materiale di quest'opera poi va in altre opere. E scrive inoltre che Bruno gli ha confidato di aver lasciato l'Italia a suo tempo, nel 1576, come sappiamo, no? Per evitare le calunnie degli inquisitori, scrive, che sono ignoranti e che, non concependo la sua filosofia, lo hanno accusato di eresia. Ora, nel gennaio del 1586 viene registrata la presenza di Bruno alla Sorbona, l'università parigina, dove tutte le facoltà sono controllate da insegnanti aristotelici, poco simpatici al Nolano, a causa, come lui scrive, del loro incomprensibile bigottismo. Dai verbali dei colleghi dei docenti veniamo a sapere che Bruno, chissà dai verbali dei nostri colleghi dei docenti che cosa verrà fuori in futuro, e veniamo a sapere che Bruno ha litigato animatamente con tutti costoro l'antipatia reciproca, e il rettorato della Sorbona nella primavera del 1586 lo esonera dall'insegnamento per il suo spregevole anti-aristotelismo, e di conseguenza il Nolano decide di lasciare Parigi e si dirige verso la Germania. E ora qui noi dobbiamo camminare per seguirlo. Intanto soggiorna brevemente a Magonza, poi a Wiesbaden, è nel giugno del 1586, poi a Marburg, nella cui università Giordano Bruno risulta registrato il 25 luglio del 1586, come teologie doctor, dottore di teologia, ma dopo aver tenuto una serie di lezioni, anche qui viene allontanato dall'insegnamento, sempre a causa delle sue posizioni critiche nei confronti degli aristotelici, che sono le posizioni già motivate da tempo nell'opera di Bernardino Telesio, no? Che noi abbiamo incontrato a Natale, sappiamo come la pensa, no? La natura non funziona perché c'è un motore immobile che sta fuori, che la fa funzionare, perché non c'è nessun, ce l'abbiamo in testa noi il motore immobile, ma non è che c'è realmente. La natura funziona iuxta propria principia, secondo leggi che sono sue proprie. Bernardino Telesio, che è ancora vivo e attivo a Cosenza in questo momento, sotto traccia, cercando di di farsi notare il meno possibile, ma è lì. Il 20 agosto 1586 Giordano Bruno viene registrato, vedete già quanta strada ha fatto in pochi mesi, viene registrato all'Università di Wittenberg come Doctor Italicus, dottore italiano, e a Wittenberg, dove Lutero ha esposto le sue 95 tesi, insegna per 2 anni con profitto e in tranquillità, scriverà Bruno, pubblicando una serie di studi sulla grande arte, la smania di Raimondo Lullo, un tema di cui ci siamo occupati a suo tempo qualche settimana fa, andate a ripassare se non ricordate esattamente, Bruno studia le opere di Lullo nella biblioteca deserta e incontrollata, la grande biblioteca del monastero di San Domenico Maggiorana, mentre tutti i frati stanno in refettorio, lui, come dice, no? Lui sta in biblioteca, dice, tanto qui c'è di tutto da leggere, ma non c'è nessuno che a leggere, a studiare, no? E quindi nell'aprile del 1588 Giordano Bruno giunge a Praga, che in questi anni è la sede del Sacro Romano Impero, perché qui soggiorna l'imperatore Rodolfo II d'Asburgo, e il Nolano vi rimane 6 mesi. Rodolfo II d'Asburgo, personaggio, vedete, morto nel 1612, è un personaggio particolare, Rodolfo. È più interessato alla cultura e allo studio che alla gestione del potere. Difatti ad un certo punto, pur mantenendo formalmente il titolo di imperatore e il governo della Boemia e della Slesia, poi sarà suo fratello, l'arciduca Mattia d'Asburgo, naturalmente c'è uno scontro, a governare le altre nazioni dell'impero, cioè l'Ungheria, la Moravia e l'Austria. Rodolfo II è un tipo dal carattere introverso, e spesso viene accusato dai suoi avversari di dare segni di squilibrio mentale, e vive appartato nel castello di Praga, ma in realtà è un mecenate appassionato di alchimia, di astrologia, di scienza, di arte, che conosce e giudica interessanti le opere di Giordano Bruno, E quindi noi, Giordano Bruno a questo punto è famoso in tutta Europa, vedete, cioè lui va lì e trova subito lavoro da qualche parte, perché appena arriva in una città e mostra i documenti, poi gli danno subito da fare qualcosa, poi lo mandano via perché la provocazione è tale per cui non lo sopportano, però è evidente che così succede, e non si aspettavano che fosse così. E quindi lo invita a corte e gli chiede di aggiornarlo, come al solito, sulla disciplina mnemonica, ecco la memoria, ecco la memoria, in questo momento la memoria. Noi dove ce l'abbiamo la memoria? Un oggettino, adesso no? Li mettiamo in memoria. Allora l'oggettino doveva essere per forza di cose, da far funzionare l'oggetto doveva stare qui, e quindi ci voleva una tecnica, la tecnica mnemonica, su come utilizzare nel migliore dei modi la memoria, che continua ad essere il tema del momento. A Bruno piacerebbe essere assunto con un contratto come magister imperiale, e l'imperatore sarebbe disposto a farlo, perché apprezza il pensiero di Bruno. Ma a Praga, attenzione, siamo in piena controriforma cattolica. Tuttavia il cattolico Rodolfo II trasgredisce al dettato papale, concede per esempio ai fratelli boemi della Chiesa Ussita, che noi abbiamo incontrato lo scorso anno quando abbiamo studiato la riforma, ricordate, considerati eretici da Roma, una certa libertà di culto. Sì, ogni tanto ne fa arrestare qualcuno per dire che lui, però poi lo libera. No, ora, i suoi consiglieri però, preoccupati di evitare disordini e dei rapporti con la Chiesa, costringono Rodolfo II ad allontanare dalla capitale dell'impero il filosofo Nolano, ritenuto scomodo, un cattivo maestro, e la cui presenza a corte potrebbe mettere a repentaglio la credibilità dell'imperatore. Rodolfo II spiega a malincuore la situazione a Bruno, e lui naturalmente ne prende atto, e lo ricompensa con una buonuscita di 300 talleri. Guardate che era una consistente somma di denaro, ho visto un po' il cambio, dovrebbe equivalere a circa 30.000 euro di oggi, quindi una somma di denaro, cioè una buonuscita, ecco, no? Diciamo così, no? E che Bruno accetta volentieri, perché sa come spendere questi soldi, lui deve far stampare le sue opere, ha sempre qualcosa da far stampare, e poi si deve mantenere, perché non è che va bene che quando va quando si veste da domenicano va nei conventi e lì trova da mangiare e da dormire, però poi poi c'è da mantenere. Per cui Bruno nell'autunno del 1588 lascia Praga. Guardate, all'interno del planetario di Praga, se ci capitate date un'occhiata, perché si capita sempre nel planetario di Praga quando si va a Praga, perché è uno dei monumenti della città, è stata collocata naturalmente una targa che ricorda la permanenza di Giordano Bruno in questa città. E guardate, sono targhe che contengono un enunciato minimo, perché Giordano Bruno è famoso, cioè di qui è passato Garibaldi, no? Si dice, di qui è passato Giordano Bruno punto, no? Oppure qui è insegnato Giordano Bruno punto, tutti sappiamo che cosa vuol dire, cioè non c'è bisogno, no, di fare su Bruno discorsi. Ora, nell'autunno del 1588 Bruno lascia Praga e raggiunge Tubinga, non so se avete già fatto il conto di quante città già girato in questo momento. Tubinga, una città nella quale ci siamo fermati e fermati molte volte noi in questi anni, anche per la sua rinomata università, no? Abbiamo studiato più volte a Tubinga, e ha insegnato anche Josef Ratzinger a Tubinga. A Bruno piace la città di Tubinga, E beh, insomma, quando era un pericoloso progressista, Ratzinger, quando insegnava Tubinga. E quindi, sì, bisogna che lo sappiate, questo, perché noi ci facciamo delle idee strane. Cioè, Tubinga scrive, Ratzinger ha fatto una serie di lezioni, ha scritto un saggio sull'infallibilità del Papa, mettendo in discussione, secondo la patristica, il concetto dell'infallibilità del Papa. Cosa che per compito dei vescovi tedeschi poi espone al Concilio Ecumenico Vaticano II. Quindi il personaggio è complesso. A Bruno piace la città di Tubinga e ci consiglia di visitarla o di rivisitarla. Tubinga è una romantica città della Svevia attraversata dal fiume Neckar, che si è sviluppata intorno a un grande castello, Schloss, che è stato fondato nel 1078, poi ampliato e rinnovato dal 1507 al 1647. Guardate, Bruno lo vede nella sua graziosa imponenza, così scrive, e Tubinga diventa una città importante dopo la fondazione dell'università nel 1477, e oggi diversi istituti universitari sono anche diventati sede di musei. Il ponte sul Neckar è il tradizionale punto panoramico sulla città vecchia, e guardate, ci potete andare, oggi la rete ci porta dappertutto volendo, no? Ed è lì che dobbiamo andare, non da altre parti sulla rete. Se dobbiamo andare, dobbiamo utilizzarla in questo modo, perché, ma purtroppo l'utilizzo in questo modo è soltanto per una piccola percentuale. Le case delle facciate a graticcio si affacciano lungo il fiume specchiandosi nelle sue acque. Andate a vedere cosa sono le case a graticcio, ma lo sapete, no? È una particolare conformazione architettonica. Noi siamo stati a Tubinga qualche anno fa insieme ad un terzetto di alunni piuttosto indisciplinati, Hegel, Schelling e Hölderlin, i quali ne combinano tutti i colori, sono mascalzoncelli. Però cosa sono questi colori? Scappano dal collegio notte e tempo per andare a teatro, per andare alle conferenze, per andare a visitare luoghi della città particolarmente romantici. Questo fanno, cioè, quindi andrebbero imitati. Ecco. Vi hanno abitato per qualche tempo, le rincontreremo strada facendo, poi, ora naturalmente, lungo prossimi viaggi. Lungo il fiume c'è difatti anche la torre di Hölderlin, una struttura residuo delle mura medievali della città, dove il famoso poeta ha vissuto recluso a causa delle sue turbe psichiche, no? Dal 1807 al 1843. In mezzo al fiume Neckar, poi andate a vedere, c'è un'isola lunga, costruita artificialmente, un'isola di sabbia, no? Sulla quale si trova la Platanen Allee, cioè la bellissima passeggiata sotto i platani. Sulla piazza centrale c'è la cattedrale tardo-gotica di San Giorgio, un edificio ricco di opere d'arte, in particolare il coro ligneo, che è un capolavoro dello scultore Peter von Koblenz. Ora, anche i dintorni di Tubinga sono interessanti. Cioè, a 6 km dalla città c'è il villaggio di Bebenhausen, che ospita nel cuore della foresta una affascinante abbazia cistercense. Potete visitarla, Bebenhausen, perché abbazia cistercense, c'hanno dei siti che fanno. E la valle del fiume Neckar si snoda per circa 70 km lungo i quali si incontra una serie di belle cittadine che meritano di essere conosciute. Quindi, con una guida della Germania, navigando in rete, è andata a far visita a Tubinga, e Bruno ne parla, durante il processo ne parla e racconta, ne parla della città di Tubinga, perché Bruno racconta, e ai suoi dintorni, seguite il consiglio di Giordano Bruno. Giordano Bruno si trattiene a Tubinga per circa 2 mesi, durante i quali frequenta l'università. Infatti si è fermato appositamente, perché è andato lì per incontrare, probabilmente c'è un appuntamento anche epistolare, per discutere con un professore di astronomia. Bruno non è pienamente d'accordo con le tesi di questo importante astronomo, il più importante astronomo della seconda metà del Cinquecento, ma vuole dialogare con lui perché ritiene che il quadro dell'universo, piuttosto stravagante, da lui delineato, contiene degli elementi utili che avvalorano, almeno in parte, la struttura del sistema copernicano, che continua ad essere rigettato dai due grandi apparati dottrinali della cristianità. La Chiesa Cattolica e quella protestante rigettano il sistema di Copernico. Guardano le sacre scritture, no? Facendosi concorrenza. Tanto la Chiesa Cattolica quanto quella protestante nutrono entrambe un atteggiamento di ostilità nei confronti del sistema copernicano. E questi due grandi apparati ideologici contrapposti sono però, tanto l'uno quanto l'altro, orientati a difendere la cosmologia di Tolomeo. Cioè, non accettano l'idea che la Terra non sia al centro dell'universo. Dio ha creato la Terra al centro dell'universo. Ora, il professore di astronomia che Giordano Bruno incontra a Tubinga e con il quale apre un'interessante discussione si chiama Tycho Brahe, è un danese. Chi è costui e che tipo di sistema ha architettato? Ecco, incontriamo insieme a Bruno, via via, stiamo con Bruno molto tempo, perché con Bruno, vedete, incontriamo poi tutta una serie di personaggi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Il danese Tycho Brahe, che è morto nel 1601, è il più importante astronomo della seconda metà del Cinquecento e ha dimostrato attraverso i suoi calcoli e le sue osservazioni, seguendo il metodo di Copernico, che la dottrina di Tolomeo è sbagliata. Però, temendo anche di dover fare i conti con l'Inquisizione, perché capite che questo è un bel problema, si astiene dal fare proprio la tesi di Copernico e concepisce una teoria di compromesso, cioè sperando anche di tenere tranquilli i tutori della tradizione aristotelica che presiedono le università, i quali, se contraddetti, esercitano il loro potere di veto. Perché... Ora, Bruno si trattiene 2 mesi a Tubinga perché vuole capire come funziona il complesso sistema disegnato da Tycho Brahe, secondo il quale la Terra occupa sempre la posizione centrale, il Sole e la Luna ruotano intorno alla Terra, mentre gli altri 5 pianeti, come dimostrano i calcoli, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, girano intorno al Sole. Per cui c'è la Terra al centro, intorno alla Terra girano il Sole e la Luna, intorno al Sole girano i pianeti, anche perché inequivocabilmente ormai si era stabilito attraverso tutta una serie di espressioni matematiche che i pianeti girano intorno alla Terra, però la Terra, lasciamola lì, dice Tycho Brahe, ancora, cioè, già, diciamo comunque che i pianeti girano intorno al Sole, e questo interessa a Bruno, perché... Beh, in questo momento il sistema copernicano è in minoranza sempre, non è che immediatamente appena Copernico ha detto vai sono tutti intervenuti a sostenerlo, no? Cioè, 50 anni dopo non sono passati, sono passati 50 anni, ma quindi girano intorno al Sole. Ora, questa macchinosa combinazione tra i due sistemi, tolemaico e copernicano, fa sì che molti tradizionalisti accettino il superamento del sistema tolemaico, Cioè Bruno trova stravagante questo compromesso, no? Discute con Tycho Brahe sostenendo la dottrina di Copernico e la posizione periferica della Terra e dell'universo, però deve ammettere che le supposizioni dell'astronomo danese apportano un principio di innovazione, cioè aprono una breccia. A questo punto c'è poco da fare. Cioè, secondo i calcoli e le osservazioni, anche di Tycho Brahe, che è un autorevole astronomo, il più autorevole, i pianeti girano intorno al Sole. E questo è chiaro. Quindi si è aperta una breccia. E questa affermazione gioca a favore della rivoluzione copernicana. Ora, Giordano Bruno e Tycho Brahe, pur trovandosi in disaccordo sulla struttura del sistema, concordano nel sostenere che la vera rivoluzione consiste nel rifiuto di affidarsi al senso comune delle cose. E Bruno è su questo che insiste. Se coloro che governano vogliono veramente rendere un servizio all'umanità, non devono imporre alle persone di credere all'apparenza, ma devono promuovere campagne di istruzione per educare la gente al comune senso delle cose. Questo è. Ora, sempre la sferzata di Bruno nelle sue opere ha sempre questo tenore. Tycho Brahe confida al Nolano di non sentirsi più a suo agio all'università di Tubinga. Difatti viene attaccato fortemente e gli dice che avrebbe voluto più mezzi a disposizione per continuare le sue ricerche. Vedi, la ricerca, sempre, siamo sempre lì. E quindi Giordano Bruno lo raccomanda con una lettera conservata a Praga a Rodolfo II d'Asburgo, che invita e accoglie volentieri Tycho Brahe, il quale fonda, finanziata e patrocinata dall'imperatore, la sua scuola, lo Studio Astronomico di Praga. E nel 1600 entra a far parte di questa istituzione un giovane matematico che si chiama Johannes Kepler, Giovanni Keplero, forse lo avete sentito nominare, che era già stato allievo di Tycho Brahe a Tubinga. Ma questa è un'altra storia della quale ci occuperemo prossimamente. Su un atlante astronomico che potete trovare in biblioteca e navigando in rete, osservate la raffigurazione, guardate, sono messi in parallelo, quindi potete anche osservarli bene su tanti siti, no? Ci sono anche qui. Sui tre sistemi, quello di Tolomeo, quello di Copernico e quello di Tycho Brahe. E vedi, vedete, quello che vi piace di più, poi lo fate vostro e ci vivete in quell'universo lì. E abbiamo detto che Bruno si trattiene solo 2 mesi a Tubinga e poi parte dirigendosi verso nord per raggiungere la rinomata Università di Helmstedt. E guardate sul punto 3 del repertorio, aggiungiamo quindi un'altra città. All'inizio di dicembre del 1588 Giordano Bruno parte da Tubinga per raggiungere la città di Helmstedt, nella cui università, chiamata Accademia Iulia, viene registrato il 13 gennaio 1589. Helmstedt è una bella cittadina, oggi ha circa 27.000 abitanti, sorge tra le colline della Bassa Sassonia, è ricca di case e di chiese medievali, tra le quali spicca al centro quella antichissima di San Lugero, che nonostante le ricostruzioni postbelliche mantiene molti elementi originali che sono stati recuperati. Helmstedt è sempre stato un centro strategico, guardate, per la circolazione, perché fino al 1989 si trovava a ridosso della frontiera tra le due Germanie, cioè in prossimità dell'autostrada Hannover-Berlino, che era l'unico corridoio, quindi con cui si poteva, ecco, passare, si poteva, per raggiungere Berlino dalla Germania Ovest. Era il corridoio. Ora, il monumento più famoso di Helmstedt è il grande palazzo rinascimentale dello Iuleum, cioè l'Accademia Iulia, fatta costruire nel 1576 dal duca Iulius, è per quello che si chiama così, di Braunschweig, per ospitarvi l'università. E oggi vuol dire dal 1810, ma vabbè, 1810 è oggi, insomma, è sede di un interessante museo, Heimatmuseum, della terra, di storia naturale, preistoria, arte e artigianato locale. La facciata dello Iuleum, molte immagini, con la torre scalare, due grandi frontoni e un superbo portale, ha piacevolmente impressionato Giordano Bruno al suo arrivo in questa rinomata università. E oggi la sua presenza viene segnalata, anche in questo caso, da una targa posta nella grandiosa aula due navate dell'Auditorium Maximum dello Iuleum, sulla quale si legge: qui nel 1589 insegnò Giordano Bruno. Quindi vedete, tutti ci tengono in Europa, infatti le registrazioni di Bruno nelle varie università in pezzi di carta sono diventati oggetti da museo, di grande valore, oggetti di valore. Dobbiamo ricordare che quando il 1 luglio 1589 muore il duca Iulius di Braunschweig, viene chiamato l'autorevole magister Giordano Bruno a tenere l'oratio consolatoria per il fondatore della prestigiosa accademia, quindi personaggio veramente di spicco, perché ora, con la guida della Germania navigando in rete, dove trovate delle belle immagini soprattutto dello Iuleum, andate a far visita a Helmstedt. Buon viaggio e potete costruire quindi una mappa dei viaggi di Bruno, potete divertirvi a fare. Questi viaggi sono itinerari bruniani, Ma siccome sentiamo dire che tutto si costruisce con la cultura, l'Europa, l'Italia, l'Europa, tutto si costruisce con la cultura, ma cosa vuol dire? Allora, come si fa? C'è qualche alfabetizzazione da qualche parte? Perché è portando mattoni che si costruisce, quindi il portare mattoni spetta all'alfabetizzazione, no? Secondo l'UNESCO. quindi è chiaro che bisognerebbe si facesse allora questo lavoro, no? Ora, il fatto è che Giordano Bruno, il 6 ottobre 1589, viene esautorato dall'insegnamento perché il sovrintendente della chiesa luterana della città, complice il prorettore dell'Accademia, Daniel Hoffmann, firma un decreto di scomunica nei suoi confronti per motivi che ufficialmente non sono noti. Allo stesso processo dice, ma i luterani mi hanno scomunicato, io non so bene perché, no, poi si capisce poi perché, ora lo vediamo, dice, ma voi dite che io stavo dalla parte dei luterani, ma scomunicato anche loro, no? Quindi, e difatti, no, se ne fa vanto Bruno, cioè in quel momento lì lo usa come materiale di difesa, no? E non sono noti, ma possiamo capire da ciò che stiamo per dire. Bruno riesce a collezionare le scomuniche di tutte le maggiori confessioni cristiane europee, la cattolica, la calvinista e la luterana, che gli mancava nell'album delle e benché scomunicato, il nolano resta ancora a Helmstedt, dove incontra Hieronymus Bessler. chi è costui? È costui un suo studente, un suo allievo, uno che è stato suo allievo a Wittenberg, si incontrano, grandi feste, il quale accetta ben volentieri di fargli da copista, perché Bruno, che sta cercando uno scrivano che lo aiuti, vuole accelerare la stesura, cioè, Bruno è talmente affaccendato a comporre opere che non ce la può più a scrivere da solo, ha bisogno di qualcuno che gli dia il cambio a scrivere, lui detta è qualcuno che scrive perché deve comporre opere. Accetta ben volentieri quindi Hieronymus Bessler, vuole accelerare, sta componendo tre opere sul tema della magia. E questa notizia ci fa capire per quale motivo sia stato scomunicato anche dalla Chiesa Luterana e l'Odio. Ma Bruno intende per magia qualche cosa che riguarda la disciplina della magia. E questi tre trattati, che sono rimasti per 300 anni, guardate, sotto forma di manoscritto, si intitolano sulla magia, tesi di magia e sulla magia matematica. Sono stati pubblicati postumi solo nel 1891. Sono rimasti prima scritti a mano e sono stati conservati per benino. E come sappiamo, la parola mago si presenta e si presta a equivoche interpretazioni. Cioè, noi abbiamo dedicato una serie di itinerari, no, al tema della disciplina magica, come ricorderete all'inizio di questo viaggio, e abbiamo insistito sul fenomeno, perché dobbiamo capire di che cosa si tratta. Cioè, no, magia, noi pensiamo ai maghi, e per Giordano Bruno, come chiarisce nei testi delle sue opere, mago significa sapiente, così come erano sapienti i magi del zoroastrismo, della cultura di Zarathustra, in quanto depositari della conoscenza. Difatti la parola magia, lo sapete, deriva dalla lingua iranica, quindi la lingua di Zarathustra, e significa arte, magia significa arte, cioè impara l'arte, e di cui Bruno si occupa, non è pertanto associata alla superstizione o alla stregoneria, ma è una disciplina che vuole incrementare il sapere dedicandosi principalmente allo studio dei fenomeni della natura. Cioè Bruno, nella sua speculazione, attenzione, inserisce momenti non facili da capire e da tradurre sul piano linguistico. Quindi in questa parte di solito, quando ci si trova davanti, si sente il dannato desiderio di dire: ma lasciamo perdere questa, non andiamo a intrufolarci in questa questione. Ma perché no? Cioè, cerchiamo comunque, anche perché c'è un valore da mettere in evidenza, che è un valore importante. Bruno, nella sua speculazione filosofica, utilizza ed elabora un elemento che proviene dalla cultura magica di stampo ermetico, cioè un argomento che abbiamo studiato a suo tempo, no? L'ermetismo, e che riguarda la presenza nell'universo di un'entità unica, l'uno, che lui chiama un pensiero, no? Che lui chiama spirito divino o cosmico, o anima del mondo, o intelletto universale. Guardate, se c'è una cosa complicata nella filosofia di Bruno è il fatto che lui usa un ventaglio molto ampio per nominare gli oggetti, i concetti, perché vuole incanalare i vari pensieri, no, della storia del pensiero umano nella sua filosofia. Quindi lui non vuole, nella sua filosofia, vuole tirare dentro Platone, vuole tirare dentro Aristotele, vuole tirare dentro Plotino, vuole tirare dentro, e quindi è chiaro che, no, il Dionigi Areopagita, cioè evidente, tutte cose che a lui piacciono, e quindi utilizza anche nomi diversi per nominare un concetto solo, no? E questo complica un po' le cose nella lettura di Bruce, però si può anche fare chiarezza. Quindi lui chiama questa entità che sta nell'universo spirito divino o cosmico, o anima del mondo, o intelletto universale, che, afferma Bruno, si manifesta come un senso interiore. Cioè, cosa vuol dire, dice Bruno? Dice, quando noi sentiamo il sapore della vita, quando riusciamo, ci sono dei momenti, no, in cui noi assaporiamo il sapore della vita, cioè siamo contenti di dire, ci accorgiamo che stiamo vivendo, no, una situazione intensamente, e che è bello vivere. Quindi questo è un momento divino, dice Bruno, no? E quindi quando assaporiamo il gusto di Dio, un senso interiore, come un principio capace di dare la vita, cioè di fornire il movimento, di fare la storia di ogni essere vivente, di ogni cosa. La persona, afferma Bruno, quindi deve imparare a percepire il senso interiore, la presenza in lei dello spirito divino, dello spirito cosmico, intuendo che la natura umana si identifica perfettamente con la natura nella sua interezza, perché la natura, afferma Bruno, parafrasando Bernardino Telesio, è soggetto di se stessa ed è generata da un intelletto universale, dalla mens insita omnibus, no? Quindi dal Dio che è insito nella natura, in tutte le cose della natura, il Dio immanente. E ciò significa che l'intelletto di ogni singola persona non è altro che un modo di essere dell'intelletto universale, e di conseguenza esiste una corrispondenza tra il pensiero e la natura, tra l'ordine delle cose e l'ordine delle idee, ed è per quello che ogni tanto assaporiamo davvero, no? Il gusto della vita, cioè la vita. E noi dovremmo sempre vivere così intensamente, perché la vita è una chance, dice Bruno, che noi abbiamo, quindi la vita va vissuta intensamente, cioè va gustata intensamente. Ecco cosa c'è di Bruno di fantastico, no? C'è questa sua voglia, anche questo suo muoversi, no? Per il mondo, per l'Europa, no? a cercare di capire questo eroico furore, è lo stesso concetto, no? Quindi, e quindi, afferma Bruno, in ogni istante della vita di ciascuna persona sono racchiuse tutte le sue possibilità future. Cioè, in ogni istante della nostra vita c'è già il nostro futuro. No, ma noi questo dobbiamo volere, quindi, perché gustare il presente vuol dire già attuare il nostro futuro. E sono temi di alta portata, vedete, Bruno. Ed è attraverso il senso interiore, cioè coltivando in ogni momento l'eroico furore della conoscenza, che, afferma Bruno, la persona realizza se stessa. E la filosofia di Bruno è una filosofia che tende a far sì che la persona si realizzi davvero, cioè apprezzi davvero la vita che sta vivendo, che è quello che tutti quanti aspiriamo, no? E di solito siamo depressi, oggi la depressione è la malattia, no? È più diffusa. Quindi vuol dire, cioè, Bruno ci ragiona, già, no? Perché? Ma perché no? Cioè, abbiamo l'idea di perdere, no, la vita, e quindi perdiamo il gusto per la vita medesima. E quindi è di un'attualità sorprendente, no, questo. Chi pratica la disciplina magica, afferma Bruno nei tre trattati sulla magia, deve osservare, ricercare, valutare, studiare come lo spirito divino, l'anima del mondo, per dirla con Platone, l'intelletto universale, per dirla con Aristotele, cioè attraverso una serie di gradi intermedi, penetri in ogni essere vivente, procurandogli l'animazione. C'è un concetto molto significativo nella filosofia di Giordano Bruno, che corrisponde, che cos'è l'animazione? È la realizzazione della pienezza di vita, cioè la coltivazione della qualità della vita che va vissuta intensamente nella sua dimensione intellettuale. E questo studio deve servire perché noi ci dobbiamo animare, rianimare, dice Bruno. Cioè, siamo morti in realtà, cioè ce l'ha con gli aristotelici, perché ce l'ha con tutti, perché sono tutti morti viventi, che non apprezzano il fatto che noi possediamo invece un senso interiore, no? Che dobbiamo utilizzare. Questo studio deve servire perché a sua volta ogni essere animato possa compiere l'itinerario inverso, possa intraprendere l'ascensione dal particolare, cioè dalle cose del mondo, all'universale, a Dio, dal multiforme, dall'analisi, all'uno, alla sintesi. E questo, afferma Bruno, è il compito specifico della magia, no? Cioè la magia ha sempre proposto questo, no? E beh, anche l'ermetismo propone questo, propone di trovare, no, la pienezza della vita, no, nelle cose, nella natura. E quindi l'arte magica deve favorire l'animazione della persona, che consiste nell'individuare e nel legare insieme, scrive Bruno, e qui si fa poeta, i fili dell'inesauribile trama pluridimensionale che costituisce la struttura dell'universo infinito. Ora, vedete, la mente di Bruno ha una bella pretesa, noi però dobbiamo accettare la sfida di questa pretesa, dobbiamo cercare di legare insieme i fili dell'inesauribile trama pluridimensionale, no? Perché viviamo in un universo infinito, che costituisce la struttura dell'universo. E quindi mirare veramente a qualche cosa di elevato, non alle sciocchezze della materialità, della contingenza. Ora, e Bruno qui, dopo aver fatto tutto questo ragionamento che ci può sembrare utopico, ma che guardate, utopico non lo è. No. Perché la produzione di psicofarmaci da parte delle case farmaceutiche è enorme, cioè vuol dire che quindi questo senso, questo gusto della vita, non c'è questa, e non c'è neanche una preparazione a farlo, e allora qui Bruno tira la sua staffilata, no? Tutta la staffilata al sistema, come al solito. I sistemi di potere, scrive, religiosi e laici, sono impegnati, scrive Bruno, ad addormentare le coscienze della gente. Perché temono, scrive Bruno, che ogni singola persona possa diventare consapevole del fatto che il suo spirito individuale, cioè il senso interiore della persona, è un modo di essere dello spirito universale, cioè dello stesso principio animatore dell'universo infinito. Questa è la paura del sistema, di quelli che hanno il potere in mano. Voi capite perché poi Bruno nel processo diventa intransigente, no? E va verso il patibolo, perché vuole affermare fino alla fine. Ora, guardate, se ogni singola persona, scrive Bruno, incitando alla rivolta esistenziale, quei pochi ateoni che sono dotati dell'eroico furore, come dice lui, no? Quindi spinge alla rivolta intellettuale, no? E quindi se ogni singola persona prendesse coscienza di possedere uno spirito dotato della stessa essenza, del principio animatore dell'universo, perché noi abbiamo questo potere, no? Dice Bruno, ce l'ha la nostra mente, dice Bruno, se riusciamo a pensare queste cose, è chiaro che... E si rifiuterebbe di vivere in modo amorfo e scoprirebbe, afferma Bruno, questa persona di essere assetata di infinito, affamata di assoluto e desiderosa di poter usufruire dell'animazione, cioè della realizzazione della pienezza della vita che va vissuta intensamente nella sua dimensione intellettuale. Per dare, e qui Bruno usa una serie di parole sulle quali dobbiamo riflettere, per dare vivacità, entusiasmo, calore, ardore, eccitazione, fervore, brio alla propria esistenza. Ecco, così dovremmo vivere. Cioè, chi fa l'elenco, ecco, dei farmaci che dobbiamo prendere. I farmaci che dobbiamo prendere. E quale di questi termini, almeno uno, vivacità, entusiasmo, calore, ardore, eccitazione, fervore, brio, mettereste per primo accanto alla parola animazione? Beh, ecco, scrivetelo, scriviamolo, pensiamoci, perché Bruno dà una serie di indicazioni pedagogiche dovremmo trasformare in didattica, noi ci proviamo. Ora, dopo aver ultimato la composizione delle tre opere sul tema della disciplina magica, Giordano Bruno lascia anche Helmsted e in compagnia di Hieronymus Bessler raggiunge la città di Francoforte in Assia. Altra città, altro giro, poi andate sulla carta, vi divertite a fare questa carta d'Europa, prendete un atlante andate sulla rete e quindi Francoforte. Hieronymus Bessler però non si trattiene insieme a Bruno in Germania, ma anche su consiglio del maestro parte per l'Italia in modo da potersi iscrivere all'Università di Padova, che è ormai rinomata. Bessler vuole studiare diritto canonico e quindi Bruno gli dice vai a Padova, perché lì perlomeno... Guardate sul punto 4 del repertorio. Nel giugno del 1590 Giordano Bruno giunge a Francoforte, che era ed è tuttora una delle più prestigiose città della Germania, situata sulle rive del fiume Meno, protetta a nord, in una bella posizione Francoforte, dai massicci boscosi del Vogelberg, del Taunus, dell'Odenwald, e a Francoforte Giordano Bruno va ad abitare nel convento dei Carmelitani, che è dotato di una ben fornita biblioteca nella quale lui può lavorare alla composizione di altre opere che si è proposto di scrivere, scrive tutti i giorni come tutti dovremmo fare, almeno quattro libri. Difatti nel 1591 termina la stesura dei tre cosiddetti poemi francofortesi, tre opere scritte in latino che si compendiano come se fossero un unico componimento. Guardate, Bruno scrive nello stile con cui scrivevano i grandi latini, come Lucrezio, sono poemi su quello stile lì, che... che rappresentano il culmine della ricerca filosofica del Nolan. Queste tre opere, dalle quali ora possiamo trarre solo alcuni spunti, ma uno dei quali però dovrà essere sviluppato, si intitolano De Minimo, De Monade e De Immenso. Poi ci sono dei sottotitoli un pochino più lunghi, ma queste opere si intitolano così. De Minimo, attenzione, è un poema filosofico nel quale Bruno riflette su tre elementi nei quali viene espresso il concetto di minimo. Cioè l'atomo, che è il minimo secondo la fisica, il punto, che è il minimo secondo la geometria, e la monade, che è il minimo secondo la metafisica. Cioè il minimo livello in cui l'essere possa stare tutto intero dentro, no? Cioè c'è un minimo livello, l'essere è tutto intero in ogni punto, allora qual è il minimo livello in cui l'essere può stare tutto intero? Bruno sostiene, con tutta una serie di esempi provenienti dalla filosofia antica, no, degli atomisti, di Pitagora, dei presocratici, che essere minimo significa essere indivisibile. E quindi Aristotele si è sbagliato, scrive Bruno, quando ha affermato che la materia è divisibile all'infinito. Perché se così fosse, scrive Bruno, cioè non ci sarebbe mai la minima quantità di sostanza necessaria a far sì che la realtà abbia un fondamento primario. Cioè perché se la sostanza continua a dividersi all'infinito, non si capisce come la materia, che è in perenne mutazione, scrive Bruno, possa aggregarsi, no? De Monade è un poema filosofico nel quale Bruno si rifà alla tradizione pitagorica per demolire, ancora una volta, il concetto del motore immobile di Aristotele, che, afferma Bruno, non può essere un principio reale del movimento, in quanto è solo un concetto astratto che sta nella nostra mente, cioè valido sul piano teorico della logica, e che, essendo stato concepito come elemento esterno al sistema, non potrà mai essere un oggetto effettivamente produttivo, perché le cose, sostiene Bruno, sono in trasformazione e possono trasformarsi solo in base alla presenza di principi interni al sistema, principi di carattere numerico e geometrico. L'universo è fatto di materia e la materia, afferma Bruno, è costituita da monadi. In greco monas significa unità. Cioè la monade, o l'atomo, o il punto, scrive Bruno, è il primum, cioè è il minimo ingrediente, indivisibile e necessario, che dà consistenza alle cose. Ed è insieme corpo e anima, sostanza materiale e centro vivente e animato di forze energetiche. Cioè la monade è il minimo ingrediente in cui l'essere può stare tutto intero. De Immenso è un poema filosofico e nella prima parte di quest'opera ci sono una serie di dati autobiografici che noi abbiamo già utilizzato a suo tempo a metà gennaio. Ebbene, in questo poema Bruno riassume, per renderla più fruibile, la sua teoria cosmologica, sostenendo la validità della dottrina copernicana, ma rifiutando ogni residuo aristotelico ancora presente nel pensiero di Copernico, come l'esistenza delle sfere cristalline che reggerebbero i pianeti, e in particolare Bruno respinge l'idea dell'esistenza della sfera delle stelle fisse, che costituisce il confine di un universo considerato finito. Voi direte, ma Bruno le ha già dette queste cose? No, ma sotto forma di poema scritto in latino non le ha ancora dette. E quindi lui le ripete in tutte le salse, potremmo dire, queste cose. Qualcuno le leggerà? No, per ciascuno... predisponiamo il genere letterario in cui tutti le possano leggere, no? Dalla scrittura in volgare a quella più colta, ecco, del poema latino. E Bruno ribadisce la sua concezione dell'infinità e della molteplicità dei mondi. Nega qualunque differenza tra la materia celeste e quella terrestre, e quindi confuta l'esistenza dell'etere, cioè la sostanza di cui è fatto il cielo, no? E dubita che il moto planetario si basi su orbite perfettamente circolari. Cioè, tutti gli astronomi mi dicono che non torna questa questione delle orbite circolari. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo. Quindi smettiamola di far diventare Aristotele un dogma. E Platone anche dicono che, cioè, vuol dire che, cioè, loro, prendevano in considerazione teoricamente un oggetto perfetto, ma non è così. A questo proposito, sul tema della circolarità del moto planetario, attenzione, nel testo del poema De Immenso, Giordano Bruno lascia un dato, allude con un certo compiacimento al fatto di avere ricevuto una lettera da Tubinga. Mi hanno scritto da Tubinga, dice Bruno. Bruno non rivela chi sia il mittente, forse Tycho Brahe, ma non lo sappiamo, nella quale gli si comunica che un allievo, un giovane ricercatore di cui non fa il nome, che studia matematica e astronomia nel seminario di Tubinga, sotto la guida del professor Michael Mestlin, grande astronomo anche lui, altro grande personaggio, divulgatore delle teorie di Copernico, sta cercando di dimostrare, questo studente, con i suoi calcoli, che la forma delle orbite dei corpi celesti non è circolare, ma è schiacciata ai poli, è ellittica. E se questa dimostrazione venisse confermata, e Bruno è fiducioso che questo avvenga presto, la forma data da Aristotele all'universo e poi da Tolomeo diventerebbe, scrive Bruno, un reperto del pensiero antico. Purtroppo le cose andranno per le lunghe e Bruno non potrà utilizzarle poi, no? Lui sperava di poterle utilizzare a sua difesa, no? Determinati dati, ma il termine circolare, abbiamo visto quanto circola Bruno, cioè. Circolare viene attribuito anche alle linee di trasporto urbano ed extraurbano. Di quale linea avete usufruito abitualmente, no? Si rimane legati, no? Cioè, quando si va a scuola, quando si lavora, si rimane legati a certe linee e a tutta la loro efficienza o inefficienza, no? Quindi scrivete quattro righe in proposito, circolare, e Bruno circola, comunque Bruno circola senza mezzi, non ci sono in questo momento, cammina a piedi o con animali da soma, quindi per le sue idee cosmologiche ed etiche e per i temi di cui si occupa, la magia, l'alchimia, la mnemotecnica, il filosofo nolano Giordano Bruno diventa, per amici e avversari, celebre in tutta Europa, e sono in molti a corrispondere con lui, a invitarlo, ed è palese il fatto che, se osserviamo quanta strada ha percorso a piedi, con bestie da sole, in pochi anni, no? Un'epoca in cui non ci sono stazioni ferroviarie, autostrade ed aeroporti, no? Ebbene, è inevitabile che a un certo punto abbia dovuto fare una selezione nella gestione dei suoi spostamenti. Ma Giordano Bruno deve aver pensato che i 435 chilometri che separano Francoforte dal cantone di Zurigo non erano poi granché. Guardate sul punto 5 del repertorio. Alla fine di febbraio del 1591 Giordano Bruno parte per la Svizzera perché viene invitato dal conte Hans Einsel e dal teologo Raphael Eglin, i quali sono entrambi appassionati di alchimia e attenti lettori delle opere di Bruffa, che circolano perché intanto l'editoria è diventata una grande attività in questo momento in tutta Europa, e in questo momento stanno comparendo nei mercati non solo delle città ma anche dei paesi le bancarelle con i libri, no? Se non i libri con delle carte stampate, perché ormai la stampa, no, si diffonde, non solo, ma nelle città e nei paesi sorge una nuova figura, che è quella del lector popularis, del lettore popolare, attenzione, perché c'era il lettore canonicus, che era quello che stava nelle chiese, nei conventi, eccetera. Poi c'era il lettore academicus, quello che stava nelle università, e sono tutte professioni queste. Adesso ci sono i libri, la gente non sa leggere, bisogna che qualcuno li lega, nasce una nuova professione. Ecco, ci sono dei lettori che leggono i libri e quindi si guadagnano da vivere in questo modo. Ora, per 4 mesi Giordano Bruno insegna filosofia ospite nel castello di Elg presso Zurigo, di proprietà di Hans Heinzer. Guardate, con la guida della Svizzera navigando in rete potete far visita al castello di Elg, naturalmente, che ha i suoi siti nel cantone di Zurigo. Guardate, non lo vedete più come lo ha visto Giordano Bruno, perché alla fine del Settecento questo castello è stato ristrutturato, no? E ha mantenuto naturalmente la sua grandiosità, però è stato reso abitabile, perché continuava ad essere, e quindi è chiaro che è un castello privato, quindi è chiaro che è evidente. Raphael Eglin, il teologo importante, tutti sono personaggi importanti che conosciamo, poi potete avvicinarli, potete contattarli, dargli appuntamento per tenere delle conversazioni con questi personaggi che circolano regolarmente. Eglin raccoglie le lezioni di Bruno e poi le fa pubblicare nel 1593 a Zurigo e successivamente postume nel 1609 a Marburg, in 2 volumi con i titoli Summa Terminorum Metaphysicorum, sommario dei termini metafisici, e Praxis Descensus, regola per seguire la via che scende. Vedete il latino com'è, sintetico? Latino, che dovrebbe essere la lingua che si parla in Europa, una lingua comune europea, è stata per 500 anni, non si capisce perché non dovrebbe esserlo oggi, cioè, non voglio dire, 500 anni non si parlava più il latino, ma il mondo della cultura lo utilizzava per comunicare, quindi la via che scende. Guardate, questi 2 trattati rappresentano un'importante testimonianza dell'attività didattica di Giordano Bruno, che presenta un catalogo di 52 parole chiave tratte dalle opere di Aristotele, delle quali spiega il significato, e poi riprende gli stessi termini esponendoli secondo la propria visione filosofica, cosmologica, teologica ed etica. Dice Aristotele, usa questo termine per dire così, io oggi userei questo termine per dire, per esprimere questo concetto, mettendo in evidenza le differenze quindi tra il suo sistema e quello di Aristotele. Purtroppo della Praxis Descensus manca l'ultima parte, perché Bruno sarebbe dovuto tornare a Zurigo e a completare il suo ciclo di lezioni, ma le cose sono andate diversamente. Bruno, infatti, nel mese di luglio del 1591 ritorna a Francoforte. Perché? Ma perché c'è la fiera del libro. C'è la fiera del libro, ve l'ho detto che l'editoria in questo momento, quindi se compaiono nei mercati le bancarelle con i libri, figuratevi se i grandi imprenditori editoriali in questo momento non sviluppano il settore, no? Così si dice, è la fiera del libro. Perché allora, come oggi, Francoforte era la sede di un'importante fiera libraria, alla quale partecipavano i librai di tutta Europa. La fiera si teneva sulla Rosenberg, la piazza del municipio. Ora, con una guida della Germania navigando in rete, fate visita alla Rosenberg, la piazza del municipio, situata nel cuore di Francoforte. Quindi potete anche cogliere l'occasione per fare due passi nel centro della città. Ora, succede che Bruno lì incontra, vedete, due importanti editori, il senese Giambattista Ciotti e il fiammingo Giacomo Brittano, perché lì c'è tutta l'editoria europea, mondiale in questo momento. Ciotti e Brittano, che sono entrambi attivi a Venezia, dove l'editoria moderna era nata con Aldo Mannuzio quasi un secolo prima, e voi lo sapete. I quali gli comunicano, guardate, hanno anche una lettera da consegnargli, perché qualcuno gli ha detto sicuramente alla fiera del libro di Francoforte ci sarà Giordano Bruno, quindi vi do una lettera. Se lo incontrate, dategliela. I quali gli comunicano che il patrizio veneto, una persona giovane, una trentina d'anni, Giovanni Francesco Mocenigo, che ultimamente aveva comprato da Ciotti il De Minimo, il De Mona del De Immenso, lo invitava a Venezia perché gli insegnasse i segreti della memoria e gli altri che egli professava, come si vede nei suoi libri. Ebbene, i libri, vedete, biblioteche, librerie, fiere, bancarelle, quando, come, dove, perché non mancate mai all'incontro con i libri? Ebbene, scrivete quattro righe in proposito. Questa mania, tra virgolette, parte da lontano, vedete, è molto interessante, interessa molti, e difatti i lettori e le lettrici diventano sempre meno. E questo è uno di quei fenomeni straordinari, ecco, della nostra epoca. E si continua a non parlare di alfabetizzazione. Gli editori continuano a chiedere magari sussidi ai governi perché per resistere, eccetera, invece di pensare che il numero dei lettori va allargato, i compratori di libri va allargato, i libri costerebbero meno, circolerebbero di più, eccetera. Va bene. Perché mai Giordano Bruno, che non è un ingenuo, ha deciso di tornare in Italia sapendo che il rischio di finire nelle mani dell'Inquisizione era concreto? Qualcosa che non sapremo mai esattamente ha alterato la reale percezione del pericolo a cui poteva andare incontro. E difatti nell'agosto del 1591 Giordano Bruno è a Venezia. Ora, noi sappiamo che Bruno, per coerenza, ha sempre invitato ad aver fiducia nella giustizia, no? Sappiamo che uno dei suoi cavalli di battaglia consiste nell'affermazione, che senz'altro ricordate, convertitevi alla giustizia perché separati da essa siamo separati da noi stessi e la nostra mente va in panne, cioè trova un impedimento che ostacola la corretta comprensione della realtà. Bruno probabilmente pensa che se si fosse dovuto presentare davanti al tribunale dell'Inquisizione, anche se avrebbe potuto esporre le sue idee che sarebbero state discusse e forse anche prese in considerazione per un'eventuale riforma della dottrina. Questo per lui sarebbe stato giusto, ecco, la giustizia, se c'è la giustizia io mi converto alla giustizia e discutiamo, no? Cioè, io ho fatto delle ipotesi da filosofo, poi posso dire che è chiaro, non sono, queste non collimano con la dottrina, ma io chiedo scusa, chiedo perdono se non collimano, però sto pensando questo perché Dio ci ha fornito di una mente e noi pensiamo. Questo è il senso. Ebbene, come sapete l'esortazione di Bruno, che si legge nel testo dello spaccio della bestia trionfante, convertitevi alla giustizia in modo che la vostra mente non vada in panne, e ci ha fatto avvicinare al testo di un romanzo il cui autore utilizza per dare inizio alla narrazione proprio questa affermazione del filosofo Nolano. Il romanzo in questione, eccolo qui regolarmente in circolazione, il romanzo in questione si intitola La panne, a proposito di andare in panne, ed è stato scritto nel 1954 da Friedrich Dürrenmatt. E i protagonisti della narrazione, ricordate, sono quattro pensionati, un giudice, un avvocato, un pubblico ministero, un boia, i quali occupano il loro tempo, essendo stati del ramo, da pensionati, mettendo in scena i grandi processi della storia, di Socrate, di Gesù, di Giovanna d'Arco, di Dreyfus, di Bruno, di Campanella. Ma quando capita loro di processare una persona in carne ed ossa, tanto per divertirsi, tanto per passare una serata conviviale, no? E tutto diventa più divertente e questa persona, il quinto protagonista del romanzo, in questo caso è il rappresentante di commercio Alfredo Trax, che, come abbiamo già letto la scorsa settimana, un giorno il fato ha condotto alla villetta dove si riuniscono i quattro ex uomini di legge, perché la sua automobile è rimasta in panne lì vicino e il padrone di casa, il giudice, lo accoglie dimostrandosi molto ospitale. E Traps, sebbene abbia altri programmi, no, si compiace del fatto che i quattro vegliardi, lì riuniti per il loro passatempo, e gli domandino se, tanto per divertirsi, tanto per passare una serata, vorrebbe assumere la parte dell'imputato in questo gioco. Lui si rammarica di non poterli aiutare perché afferma, divertito, di non aver commesso alcun reato, no? Ma i quattro, a cominciare dall'avvocato che lo deve difendere, lo rassicurano dicendogli che un crimine si finisce sempre per trovare e che c'è sempre qualcosa da confessare. E allora continuiamo a leggere questo romanzo, La panne, in modo che la nostra mente non vada in panne. Si sente innocente, signor Trapp, disse il signor Cooper, il suo avvocato difensore. Si ricordi che l'atto del convertirsi alla giustizia, Giordano Bruno, non è propriamente da considerarsi un gioco. Il viaggiatore di commercio rise, mi sento innocente in tutto per tutto, e il discorso gli sembrò assai divertente. Si metta bene in testa, giovanotto, innocente o no, che è questione di tattica. È da pazzi voler essere innocenti davanti al nostro tribunale e, al contrario, è da saggi incolparsi subito di un reato, ad esempio di un reato tipico dei commercianti, la frode, e durante l'interrogatorio può risultare che l'imputato esagera, che non ha commesso una vera e propria frode, ma ha soltanto ritoccato alcuni dati a scopo di propaganda, come succede spesso nel commercio. La via dalla colpa all'innocenza è difficile, ma non impossibile, mentre è un'impresa disperata voler conservare la propria innocenza e il risultato non può che essere disastroso. Lei vuole perdere laddove potrebbe averla vinta. Più tardi sarà costretto non a scegliersi una colpa, ma a lasciarsela attribuire. Trax si strinse nelle spalle divertito e protestò che dispiaceva di non poter essere utile, ma davvero non aveva idea di un misfatto che lo ponesse in contrasto con la legge, insistette. Il difensore disse pensieroso che sarebbe stata una faticaccia. Ma soprattutto, così concluse il colloquio, rifletta prima di parlare, non chiacchieri a vanvera, altrimenti lei corre il rischio di vedersi appioppiare molti anni di galera senza poterci far nulla. Poi entrarono gli altri, sedettero intorno alla tavola rotonda, una simpatica combriccola. Allora, guardate, questa non è la cena delle ceneri, eh?
No.
La cena di questa sera non è una cena quaresimale. Da prima furono serviti diversi tipi di antipasto, affettato, uova alla tartara, lumache, brodo di tartaruga. L'atmosfera era eccellente, si mangiava contenti, si sorbiva senza imbarazzo. Bene, signor imputato, gracchiò il pubblico ministero. Che cos'ha in serbo per noi? Mi auguro che si tratti di un bell'omicidio in piena regola. Il difensore protestò. Il mio cliente è un imputato senza alcun delitto. Una rarità, per così dire, nel mondo giudiziario. Sostiene di essere innocente. Innocente? Si meravigliò il pubblico ministero. Il giudice lillipuziano, che stava spezzettando del pane nella minestra, si fermò e scosse la testa. Anche il vecchio calvo e taciturno con il garofano bianco all'occhiello lo fissò stupito. Regnava un silenzio angoscioso. Solo Simonetta, la governante, ridacchiava in fondo alla sala. «Dobbiamo esaminare il suo caso», disse alla fine il pubblico ministero, dominandosi. «Ciò che non può esistere non esiste». «Coraggio, dunque», rise Traps. «Sono a vostra completa disposizione». Con il pesce fu servito il vino, un châtel leggero e frizzante. «Allora», disse il pubblico ministero mentre con il coltello apriva la sua trota, «vediamo un po', sposato? Da 11 anni. Bambini? 4. Professione? Ramo tessile. Viaggiatore di commercio, caro signor Traps, rappresentante generale. Bene. Ha avuto una panne? Per caso. La prima da un anno a questa parte. E un anno fa? Beh, allora aveva ancora la vecchia macchina», spiegò Traps. «Una utilitaria del 1939, ma adesso ho una fuoriserie rosso fiammante». «Una fuoriserie? Senti, senti. E solo da poco tempo. Prima, immagino, non era ancora rappresentante generale, vero? Era un semplice comune piazzista di articoli tessili. La congiuntura favorevole», annuì il pubblico ministero. Vicino a Traps sedeva il difensore. «Stia attento», gli sussurrò. «Il rappresentante generale di articoli tessili, come possiamo chiamarlo d'ora innanzi, passò spensieratamente alla sua bistecca alla tartara. Vi fece cadere sopra qualche goccia di limone, era una sua ricetta, e un po' di cognac. Non gli era mai capitato un pasto così gradevole», disse raggiante. «Aveva sempre creduto che non vi fosse nulla di più ameno, per gente come lui, delle serate all'associazione maschile a cui era iscritto». «Ah», constatò il pubblico ministero, «lei è in un'associazione maschile. E il suo nomignolo qual è?» Marchese di Casanova, magnifico, gracchiò il pubblico ministero soddisfatto come se quella notizia fosse rilevante. È un piacere per noi sentirglielo dire. È lecito pensare che fra il nomignolo e la sua vita privata vi sia un qualche rapporto, mio caro. Attento, vi sibilò il difensore. Solo entro certi limiti, caro signore, rispose Traps. Se ho avuto qualche piccola avventura extraconiugale, è stato solo per caso e senza particolari ambizioni. Voleva essere così gentile il signor Traps da raccontare per sommi capi la sua vita ai convitati? Gli chiese il giudice, versando altro nel chapel, dato che avevano deciso di sottoporre a un processo l'ospite carissimo, nonché peccatore, e di mandarlo in galera per un bel po' di anni. Se possibile, bisognava pur saperne di più, qualcosa di più intimo sul suo conto. Racconti, racconti, lo invitarono i vegliardi ridacchiando. Beh, che cosa potrei raccontarvi, disse Traps ridendo con loro. Faccio la solita vita ogni giorno, signori miei, una vita ordinaria. Voglio dirvelo subito, salute, salute. Il rappresentante generale alzò il bicchiere, fissò commosso gli occhi immobili da uccelli dei quattro vegliardi che lo scrutavano come fosse un boccone prelibato, e poi brindarono. Fuori il sole era finalmente tramontato e si era spento, ma il paesaggio era ancora in piena luce. Aveva avuto una giovinezza difficile, raccontò Traps, mentre Simonetta metteva in tavola una zuppiera gigantesca e fumante, champignon alla crème. Suo padre aveva fatto l'operaio in una fabbrica, un proletario irretito dalle false dottrine di Marx ed Engels, che mai si era preso cura del suo unico figliuolo. La madre era una lavandaia, sfiorita anzitempo. Solo le elementari ho potuto frequentare, dichiarò con le lacrime agli occhi, pieno d'amarezza, e nello stesso tempo commosso, ripensando al miserabile passato. Strano, disse il pubblico ministero, strano, solo le elementari, ma lei si è fatto strada con tutte le sue forze, mio caro, non è vero? Proprio così, si vantò Traps, stimolato da quella cerchia conviviale, dal solenne divino panorama al di là delle finestre. Proprio così, solo 10 anni fa, non ero che un povero venditore ambulante e passavo di casa in casa con la mia valigetta. Un lavoro duro, lungo e scarpinante, di notte dormivo nei fienili o in locande di dubbia fama. Ho cominciato proprio dalla gavetta nel mio settore e ora, signori miei, se vedessero il mio conto in banca, non faccio per vantarmi, sia più prudente, gli sussurrò il difensore preoccupato. E come ci è riuscito? Gli chiese il pubblico ministero. Il difensore lo ammonì di stare attento e di non parlare troppo. Aveva assunto la rappresentanza esclusiva delle Festium per l'intero continente, dichiarò Traps fiero. Efesto era un dio greco, disse ridacchiando il minuscolo giudice, mentre si riempiva il piatto di champignon. Un eccellente fabbro che aveva catturato la dea dell'amore e il suo cicisbeo Ares, dio della guerra, con una rete così finemente ordita e invisibile da suscitare negli altri dei un estremo diletto. Ma che cosa significasse Efestio, l'Efestio, di cui l'egregio signor Traps aveva assunto la rappresentanza esclusiva, restava per lui avvolto da un velo di mistero. Eppure lei ci è andato vicino, signor giudice, disse ridendo Traps. Lei stesso l'ha detto, avvolto da un velo, e ha pure detto che quel dio greco, a me sconosciuto, che porta quasi lo stesso nome del mio articolo, aveva ordito una rete finissima e invisibile. Se oggi esistono il nylon e il perlo e i tessuti sintetici di cui questo alto consesso ha certamente sentito parlare, esiste anche l'Efestio, il re dei tessuti sintetici, di assoluta resistenza, trasparente, eppure assai benefico proprio per chi soffre di dolori reumatici, utilizzabile sia nell'industria sia nella moda. sia per la pace sia per la guerra, un tessuto perfetto per confezionare i paracadute e nello stesso tempo il materiale più piccante per le camicie da notte delle più belle donne, come posso assicurare in seguito a personali indagini. Senti, senti, gracidavano i vegliardi. Personali indagini, questa sì che è buona. Intanto Simonetta metteva in tavola un arrosto di vitello farcito di rognoni. Una cena coi fiocchi, commentò entusiasta il rappresentante generale. Ho piacere, disse il pubblico ministero, che lei sappia apprezzare una cena del genere. Ci vengono portati in tavola cibi della migliore qualità, con grande abbondanza, un menù degno del secolo scorso, quando si aveva ancora il coraggio di mangiare. Viva Simonetta! Ebbene, la sua vita ora la conosciamo. È stato un vero piacere per noi farcene un'idea. E anche la sua attività adesso ci è perfettamente chiara. C'è solo un punto di scarsa importanza del resto, che non è stato ancora chiarito. Com'è arrivato sul piano professionale a una posizione tanto lucrativa? Solo con la sua inerzia, con la sua ferra energia? Attento, gli sibilò il difensore. Ora la situazione si fa pericolosa. Non era stato troppo facile, rispose Traps, e intanto guardava avidamente il giudice che cominciava a tagliare l'arrosto. Prima aveva dovuto mettere fuori combattimento Gigax, ed era stata una bella fatica. Gigax? Chi è costui? Il mio ex principale. Bisognava soffiargli il posto, intende dire? Bisognava toglierlo di mezzo, per dirla in termini spicci del mio mestiere, replicò Trant e si servì della salsa. Signori, permettano una parola sincera. Il mondo degli affari è un mondo crudele. Oggi tu la fai a me e io domani a te. E chi vuole comportarsi da gentiluomo, mi dispiace, ma va a finir male. Ora faccio soldi a palate, ma sgobbo come 10 elefanti. Ogni giorno macino i miei 600 chilometri sulla mia fuoriserie. Certo, non ho agito in modo troppo leale quando si è trattato di prendere Gigax per il collo e di assestargli un colpo, ma io dovevo pur farmi strada. Cosa volete? Gli affari sono affari. Il pubblico ministero alzò gli occhi dall'arrosto e guardò Traps con curiosità. Toglierlo di mezzo, prenderlo per il collo, assestargli un colpo, sono espressioni piuttosto dure, caro Traps. Il rappresentante generale rise. Certo, bisogna intenderle solo in senso figurato. Il signor Gigax è in buona salute, egregio amico? È morto l'anno scorso. Le dà di volta al cervello? Gli sibilò tutto agitato il difensore. L'anno scorso, ripeté il pubblico ministero in tono di compianto. Mi dispiace davvero. Quanti anni aveva? 52. Giovanissimo. E di che cosa è morto? Di una malattia. Dopo che lei aveva ottenuto il suo posto? Poco prima. Bene. Per il momento non ho bisogno di sapere altro, disse il pubblico ministero. Siamo fortunati, davvero fortunati. Abbiamo scovato un morto e questa è la cosa principale in fondo. Risero tutti, perfino Pilet, il vecchio calvo che mangiava compiaciuto con pedanteria imperturbabile ingoiando porzioni immense, alzò gli occhi. Magnifico, disse accarezzandosi i baffi neri. Poi tacque e continuò a mangiare. Il pubblico ministero alzò solennemente il bicchiere. Signori, disse, brindiamo a questa nostra scoperta. Un buon Bordeaux per un buon gioco. Per Diana, signori, esclamò stupefatto il rappresentante generale, vuotando d'un fiato il bicchiere. Ma è un vino formidabile. Si era fatto buio e i volti dei commensali si distinguevano a malapena. Dietro le finestre si indovinavano le prime stelle, la governante accese tre grandi e pesanti candelabri che disegnarono sulle pareti la silhouette della tavolata. un'atmosfera di familiarità, di cordialità e di comune simpatia. Ci si sentiva liberi da convenzioni, dalle regole del Galateo. Sembra una favola, disse stupefatto Traps. Il difensore si asciugò con il tovagliolo il sudore dalla fronte. La vera favola, caro Traps, è lei. Non mi è mai capitato qualcuno che abbia fatto con tanta tranquillità dichiarazioni tanto imprudenti. Traps rise. Beh, niente paura, mio caro. Quando comincerà l'interrogatorio non perderò la testa. Silenzio di tomba nella stanza come poc'anzi. Non si sentiva più né masticare né trincare. Sciagurato, gemette il difensore. Che cosa intende dicendo quando comincerà l'interrogatorio? Beh, replicò il rappresentante generale riempendosi il piatto di insalata, è per caso già cominciato? I vegliardi scaltri com'erano gongolarono di gioia compiaciuti. Il vecchio calvo e taciturno ridacchiò, non se n'è accorto. Traps restò perplesso, allibito. Quell'allegria monellesca gli sembrò sospetta. Un'impressione però che naturalmente scomparve presto, sicché si unì anche lui alle risate generali. Signori, mi vogliono scusare, disse, ma immaginavo che il gioco fosse più solenne, più dignitoso, più formale, più d'aula giudiziaria. Carissimo signor Traps, gli spiegò il giudice, la sua faccia costernata è impagabile. La nostra procedura le pare strana e fin troppo allegra, mi sembra. Tuttavia, carissimo amico, noi quattro siamo in pensione, ormai liberi da quell'inutile ferragine fatta di formule, verbali, scribacchiature, leggi e di quella robaccia che asfissia le nostre aule giudiziarie. Noi giudichiamo senza badare alla meschinità di codici e paragrafi. Un bel coraggio, replicò Traps, con la lingua già pesante. Il difensore si alzò con una certa fatica. Andava a prendere una boccata d'aria, annunciò, prima di passare al pollo e a tutto il resto, una passeggiatina salutare era proprio quel che ci voleva. Mancava un po' di pollo. E invitò Traps ad accompagnarlo. Uscirono dalla veranda e si incamminarono nella notte, che era finalmente scesa, calda e maestosa. Dio mio, disse Traps, prendendo fiato, che scherzo mi stanno preparando là dentro, e indicò le finestre illuminate dietro le quali si scorgeva in quel momento la massiccia silhouette della governante. Divertente, davvero divertente. Caro amico, disse il difensore, prima di tornare in casa e di attaccare con il pollo, mi permetta di dire una parola seria, di cui lei dovrebbe far tesoro. Lei mi è simpatico, giovanotto, provo affetto nei suoi confronti, voglio parlarle da padre. Siamo sulla strada migliore per perdere in pieno il processo. Che disdetta, esclamò il rappresentante generale. Lei deve controllarsi, lo ammonì il difensore. Importanti bastioni sono già nelle mani del nemico. Il defunto Gigax, inutilmente riesumato dalle sue incontenibili chiacchiere, ci minaccia. La situazione è paurosa. Un difensore alle prime armi si arrenderebbe, ma io, sfruttando con tenacia tutte le possibilità che ci rimangono ancora e contando soprattutto sulla massima prudenza e disciplina da parte sua, saprò salvare l'essenziale. Traps rise. Dichiarò che era un gioco di società davvero molto spassoso, che doveva essere senz'altro introdotto nella prossima riunione della sua associazione maschile. Quindi convertirsi alla giustizia non è propriamente un gioco, gli aveva detto l'avvocato difensore. Beh, leggeremo e sapremo come vanno le cose. Nell'agosto del 1591 Giordano Bruno è a Venezia, ma il fatto che lui sia tornato in Italia spinto dall'offerta di Giovanni Francesco Mocenigo non è affatto sicuro, perché, guardate, passano diversi mesi, circa 7 mesi, prima che il Nolano accetti l'ospitalità del Patrizio Veneto. Giordano Bruno ha 43 anni, e non è certo una persona a cui mancano i mezzi, anzi è considerato un homo universale, pieno di ingegno e di spirito creativo. Quando arriva a Venezia si trattiene in città solo pochi giorni e poi parte, tanto non sta mai fermo, per Padova, dove ha appuntamento con il suo discepolo e copista Hieronymus Bessler, che come sappiamo sta frequentando l'università padovana. E all'inizio di settembre del 1591 Giordano Bruno inizia a tenere un corso di lezioni di matematica agli studenti tedeschi che frequentano l'università di Padova. È per questo motivo che è tornato in Italia. Qualcuno in Europa aveva detto che lui la matematica non la conosce, mai dire Giordano Bruno che non conosceva qualcosa. Per cui, forse vuole andare nel posto più rinomato dal punto di vista della disciplina matematica, l'Università di Padova. Ora, le lezioni padovane di matematica di Giordano Bruno sono state pubblicate postume in 3 volumi. Il ciclo delle lezioni padovane termina a novembre. Bessler torna in Germania, perché probabilmente si deve sposare, e Bruno torna a Venezia. Ma è solo alla fine di marzo del 1592 che si stabilisce in casa del patrizio veneziano Giovanni Francesco Mocenigo, che, come sappiamo, è interessato allo studio dell'arte della memoria e alle discipline magiche. Il 21 maggio Bruno informa Mocenigo che sarebbe tornato a Francoforte per fare stampare le sue lezioni padovane. Il giorno dopo il patrizio lo fa sequestrare in casa dei suoi servitori e il giorno successivo, il 23 maggio, Mocenigo presenta al Tribunale dell'Inquisizione una denuncia scritta nella quale Bruno viene accusato di blasfemia, di disprezzare le religioni, di non credere nella Trinità e nella transustanziazione, di credere che il mondo sia eterno, che esistano infiniti mondi, di praticare arti magiche, di negare la verginità di Maria e le punizioni divine. Quel giorno stesso, la sera del 23 maggio del 1592, Giordano Bruno viene arrestato e rinchiuso nelle carceri dell'Inquisizione di Venezia, in San Domenico a Castello. Bruno capisce che la sua vita è in gioco e ritiene che, in base alle accuse, debba dare ordine alle sue idee. Sa che tutto quello che dirà verrà trascritto e conservato e quindi organizza la sua difesa in modo meticoloso. E difatti il processo durerà ben 7 anni. E la sua mente non va in panne. Non va mai in panne, perché anche se diffida dei giudici inquisitori, tuttavia confida nella giustizia. Cioè è convinto che anche se verrà condannato, in futuro, in base al materiale di archivio e in base alle nuove scoperte che giustificano le sue idee, verrà sicuramente assolto. Difatti, i pensionati di Dürrenmatt lo assolvono. In che modo Giordano Bruno pianifica e predispone la sua difesa? Ebbene, per rispondere a questa domanda e anche per incontrare altri personaggi nel frattempo, perché la storia è ancora lunga, e bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non bisogna mai perdere la volontà di imparare e che bisogna sempre coltivare l'eroico furore per la conoscenza. Per questo la scuola è qui, per questo il viaggio continua. Buonanotte. Arrivederci.